Ora andiamo in Argentina. L'Argentina, la storia purtroppo con un epilogo tragico, e non emigra dall'Abruzzo verso questo paese nella seconda metà dell'Ottocento, è un lavoratore instancabile, ma dal carattere difficile che lo porterà a trovarsi in situazioni spiacevoli, sia ad essere ucciso a soli 45 anni da un vicino di casa infastidito dall'esuberanza dei figli. La nipote ormai anziana conserva con cura un carignon del nonno che è capace di portarla con l'immaginazione a quell'Italia che in realtà non ha mai conosciuto. La storia raccontata dall'Argentina da Carmen Raquel Giancarlo ritira il figlio, il dottor Sebastián Alonso Giancarlo. Benvenuto. Prego.
Posso leggere dunque la mamma? Grazie. Non c'è di più difficile per me in questo momento che parlare in pubblico di mia madre. Ci sono tante cose da dire che abbiamo ereditato da Domenico Giancarlo, non italiano di mia madre Carmen, l'amore e la tenacia nel lavoro attraverso mio nonno Vicente Giancarlo. Così mia madre, i suoi 5 figli siamo tutti impegnati in diverse occupazioni a vari livelli. Per mia mamma la sua vita e la sua tutta lotta fu quella dell'educatrice, dei suoi alunni come maestra e dei suoi figli come madre. Nella sua carriera di docente, tramite intenso studio e vincita di concorsi, arrivò alla carica di capo distrettuale della città di Tandì, provincia di Buenos Aires. Ha cresciuto noi 5 fratelli, tutti maschi, di cui il più piccolo con sindrome di Down, che in famiglia chiamavamo il genio. Per il suo impegno e gli importanti suoi traguardi raggiunti nei 50 anni di vita. Oggi tutti abbiamo tra i 50 e i 60 anni e mia madre ne ha compiuto 84. Avremmo voluto essere qui tutti insieme a assaporare questo momento. Come dei bimbi godevamo nella festa tanti, però la distanza e ripetere impegni lo hanno reso impossibile. In nome di tutta la mia famiglia ringrazio l'Associazione Culturale Pragmata per aver inserito la storia di Domenico Giancarlo nel libro La mille storie dell'italiano nel mondo.
Grazie. Grazie a Sebastiano Rosso Giancarlo e la mamma Carla Raquel Giancarlo. Figlio di migranti, nato in Australia, la morte per incidente stradale del padre, torna ancora piccolino in Italia con la madre e il fratello più grande. Va via nel paese dei nonni, in Molise, dove frequenta le scuole e si deve diplomarsi in diritto tecnico industriale. Quindi lavora come meccanico per un'importante ditta automobilistica e un giorno conosce una ragazza australiana, in visita verso parenti acquisiti. Si innamora e decide di seguirla e tornare in Australia. Si sposano ed oggi vive là e ha come hobby quello di produrre vino con le vulve di Melbourne. Antonio Lucarelli dall'Australia. Benvenuto. Prego, siccome di così possiamo fare la foto con il diploma.
Buonasera a tutti, volevo ringraziare Monica che lei già la mia storia, quindi non c'è altro da dire, la storia è scritta nel libro. Monica ha fatto un ottimo lavoro, sono stato contento quando ho scoperto di questo libro e volevo dare un ringraziamento particolare a mia moglie, perché se sono qui stasera grazie a lei e al nostro amore che ci ha portati di nuovo dove io sono nato, dove viviamo. Come il signore ha detto, la mia grande passione è quella di produrre vini, produrre umani, capicoli, prosciutti, salsicce. Portarsi il bacio di cartellino, la signora Maria l'avevo fatto una promessa, mi sono prendi spesso per telefono via email e dall'Australia ho portato una bottiglia di vino, non capivo come è tornata bene, spero che non ce la gusterà con tanto amore, che lo faccio con tanto amore come lei pensa. Grazie a tutti, è stata una bella esperienza tornare qui, vedere, conoscere e sentire dal vivo queste esperienze che veramente ci commuovono, a volte non è facile. Io posso garantire che anche io essendo giovane, quindi vengo ancora giovane, che sono quarantenne, decidere di emigrare non è facile, io l'ho fatto, sono contento, ringrazio il Botania, mia moglie e tutti quanti voi, buona serata e complimenti per l'organizzazione, grazie.
Grazie, grazie mille, la stella del figlio Costore. Ovviamente come avete visto questo, i nomi sono tutti strettamente in ordine alfabetico. Allora, questa è una storia di un nonno emigrato in Argentina dalla Calabria, dove era calzolaio artigianale, mestiere che svolse nella cittadina situata al centro della Pampa ed abitava una grande comunità italiana. Riuscì a farsi raggiungere da moglie e figli solamente 8 anni dopo, ma la famiglia riunita e la serenità raggiunta sono da considerarsi il maggiore successo che potesse aspettarsi e desiderare. Il figlio, padre della narratrice, oggi anziano, divenne titolare di una grande impresa commerciale e si unì in matrimonio con una donna di origine italiana, mamma della narratrice, che purtroppo oggi non c'è più. Beatriz Dina Molinaro, dall'Argentina. Benvenuta. Diploma.
Io parlo un po', ma io sono molto felice perché il mio papà e la mia zia, che sono italiani, sono venuti a Italia dopo 70 anni per la prima volta.
Grazie, un applauso per la
prima volta. Siamo accompagnato a Massia Juanita, che è la sorella e che è nata in Argentina. E la mia sorella e la mia nipote.
È bello sapere di essere anche l'occasione di ricordare l'Italia all'intera famiglia. Prego, venite. Grazie, per Cristina Molinaro, c'è anche con lei la spina delle 1 storie italiane del mondo. Una storia raccontata dall'Italia del nonno emigrato verso gli Stati Uniti, dove svolse l'improvvisato mestiere di giardiniere presso una casa di gente importante. Grandi aspettative, purtroppo deluse, discriminazioni, umiliazioni. Lo fece tornare in Italia dopo aver accumulato una disfetta somma che gli consentì di sposarsi e intraprendere un'attività artigianale. Per togliersi la soddisfazione, però, tornò 30 anni dopo negli Stati Uniti e ci rimase poche ore. Del 30 anni dopo negli Stati Uniti, così per prendersi la soddisfazione chiederemo a Giuseppe Nalli, nipote, magari dirci qual è questa soddisfazione. Benvenuto Giuseppe Nalli. Che soddisfazione si prende suo nonno?
Allora, dopo aver intrapreso una serie di viaggi in nave molto lunghi e sicuramente molto umilianti, perché viaggi trascorsi in terza classe ammassati con altre 1500 persone quando la prima classe era solo di 100 persone, non doveva essere un bel viaggio. Però lui volle sperimentare per l'ultima volta il viaggio in aereo e promise alla propria famiglia che sarebbe andato per fare un breve viaggio e partì per l'ultima volta il 21 di dicembre. Quando poi, alla vigilia di Natale, il 23 e 24 di dicembre, sentirono bussare la porta del 45, non pensavano che mio nonno fosse andato per un così breve periodo, per cui andò soltanto per 3 giorni, arrivò nell'aeroporto, fece un giro nell'aeroporto, visitò i bagni, dormì su una sedia e il giorno dopo ripartì per l'Italia, perché lui disse, scusate se ripeto questa parola, voglio andare per l'ultima volta in America per una sana pisciata. Scusate. effetti stasera noi oggi abbiamo inanellato una perla che è una perla diciamo di riscatto che i nostri avi hanno subito, perché poi le valigie erano le stesse di cartone, le file erano le stesse per i controlli sanitari e in effetti c'è stata per sempre nel loro menti un'idea di riscatto. Molti hanno avuto questo riscatto, qualcuno non ce l'ha fatta, però comunque è una bella soddisfazione. Grazie a voi e a tutti gli organizzatori per averci dato questa opportunità.
Grazie, per la storia. Rimangono ancora pochi autori, ancora quarto d'ora circa. Parte dalla Calabria appena 17enne per congiungersi al marito, sposato per procura. Grande nostalgia, rimorso per aver lasciato la famiglia, dolore e pianti. Presto nostri bambini, sei, e i vecchi libri di scuola aveva lasciato l'istituto magistrale, e dischi italiani che tengono compagnia, riesce a trovare un lavoro, si iscrive ad una scuola di inglese, quindi consegue la strada e il diploma di maturità. Sono passati tanti anni, ma la nostalgia non scema per Carmela Rocco Palermo, Palostrale, Riviera, lo zio Francesco Isabella. Benvenuto. Grazie a lei.
È la classica storia del profondo sud della nostra Italia, la Calabria. Una bambina di 17 anni, non solo lo zio, anche se apparentemente aveva solo 17 anni, il matrimonio combinato, una bambina è andata in Australia da sola. Le prime parole pronunciate alla madre e mamma sono solitudine. Dopo 50 anni è tornata qui a Roma da noi, ha detto la mia madre è l'Australia.
Grazie. La spinta delle mie storie. Ancora una volta cambiamo continente, rimaniamo però sempre nello stesso emisfero. Testimonianza personale sotto forma di lettera di un'amica per narrare del viaggio intrapreso come fossero inevitabili conseguenze del peregrinare che nel sangue della sua famiglia ha portato tre generazioni a trasferirsi dall'Italia al Brasile. Laureata in lettere a Milano, inizia a studiare il portoghese all'Università del Brasile e successivamente vince un concorso per l'insegnamento universitario della lingua italiana. Nel tempo si sposta da una località all'altra del Brasile, sempre più affascinato e coinvolto. Sergio Romanelli dal Brasile, Rivera, Piera Bruno. Benvenuta.
Vi ringrazio soltanto da parte di mio cugino, che oggi è un docente all'Università del Brasile di lingua e letteratura italiana. Siamo orgogliosi come famiglia di quello che ha fatto, ha soli 40 anni, e vuole ringraziare tantissimo voi per questo riconoscimento che l'Italia gli fa ed è orgogliosissimo di essere un italiano che insegna la lingua e letteratura italiana, l'arte, ha scritto diversi libri di poesia e diciamo che il Brasile gli ha riconosciuto quello che l'Italia un po' di tanto gli sta riconoscendo. Quindi grazie veramente per questo.
Grazie un applauso a un autore che crede partecipi di queste storie, la spinta delle 21 storie italiane. Qui parliamo adesso di una persona che è avvezza da scrittura, autrice di romanzi, racconti e testi teatrali sul tema dell'immigrazione, tra cui l'amicizia, la famiglia Cappiello, tre amici, piccoli racconti e romanzi. Biografia ricca, dal 1985 fonda il premio Perrone destinato ai giovani talenti della musica classica, dal 1979 ha già costituito un gruppo teatro sperimentale, destinatario di numerosi riconoscimenti, nel 96 dal Senato di Brema il premio della donna, nel 2002 viene insignita del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, nel 2003 viene nominata consigliere di Stato per l'integrazione degli stranieri. Anna Maria Rotolo Perrone dalla Germania.
E sono felicissima di essere qui, di conoscere Monica, che è una donna straordinaria. Mi dispiace solo che il Ministero degli Esteri dimentica completamente gli italiani all'estero. Questo è vero. Guardi, mio marito fa parte del comitato consolare di Hamburgo e vi assicuro che ci trasporta anche moltissimo. E quindi è una cosa che mi fa molto male. Io amo molto l'Italia, vivo lì da 40 anni e mi occupo degli stranieri, sia italiani che altre nazionalità. E per questo motivo nel 72 fondavo mio marito e io l'associazione italo-tedesca ASCIN. Ha fatto dei grossi progressi, soltanto che appunto non abbiamo mai avuto finanziamenti da parte dello Stato italiano. Non importa, io faccio parte dello Stato tedesco, ci dà un piccolo contributo almeno per aiutare i nostri connazionali. Ringrazio con tutto il cuore di aver avuto la possibilità di conoscere tanta bella gente e di essere venuta qui un giorno e stare vicino a voi. Però io penso che sia il diploma che lo spillo lo debba avere il mio marito, Mario. Perché se io sono arrivata a questo, lo dico molto a mio marito.
Scrittori, anche se questo è uno scrittore che arriva alla penna per una via strana, diciamo lunga, discendente di maestri che appaiono amalfitani, si trasferisce in Svezia per amore di una ragazza, oggi sua moglie, dove ha lavorato per molti anni nel settore alberghiero. Dalla metà degli anni 70 si dedica esclusivamente al giornalismo, collabora con l'aeronautica dei giornali e di alcuni quotidiani importanti, Il Giorno di Milano, Il Mattino di Napoli, Il Settimanale Oggi, l'Agenzia Giornalistica Italiana, La Gazzetta di Parma, l'Arena di Verona, la Città di Salerno, Cinema Sud, il periodico cultura svedese, io pronuncio male, Jakob Stenger, fantastico, e Il Settimanale, e questo è impronunciabile a troppe caratteri, Pane Trud, per l'Azienda Italiana di Stoccolma dal 1962 al 67 e dal 69 fino al pensionamento ha ricoperto la carica di vicepresidente della Profoca, che è l'associazione della stampa estera di Stoccolma. Tra l'altro, il resto della sua lunga biografia è interessante. Angelo Tajani dalla Svezia, benvenuto.
E io voglio ringraziare anch'io, diciamo, gli ideatori di questo magnifico, diciamo, volume. Ho dato una scorta e ho letto che ci sono delle cose veramente interessanti. Io sono autore della storia degli italiani, della migrazione italiana in Svezia, col titolo Il viaggio in svedese e in inglese. Sono l'autore dei mille anni della presenza italiana in Svezia, dal 1000 a oggi. Non erano immigrati, non erano immigrati, ma erano viaggiatori, ma soprattutto prelati italiani che andavano su a raccogliere decine per il Vaticano, e sono anche l'autore del libro che è uscito recentemente, I 100 anni del Club Italiano di Stoccolma. Grazie.
Il diploma e la spilla delle mille storie. Come si dice, ultimo ma non ultimo, ultimo per ordine alfabetico, è la storia dei genitori che lasciarono il tetto per andare a trovare fortuna in Brasile. Il padre metallurgico si adeguò a fare il contadino, ma la madre non superò mai la nostalgia della propria famiglia, che purtroppo non riuscì più a rivedere. Quando decise un giorno da anziana e tornati, purtroppo si spense senza poter realizzare questo desiderio. Adriana Veronese Gomes dal Brasile, benvenuta.
Buonasera, purtroppo io non parlo italiano tanto bene come voi, sono allievi della lingua italiana, ma devo dire una cosa, che sono molto 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 felice di essere qui.
Grazie, anche noi siamo felici della sua presenza. La spilla delle 1001 storie degli italiani nel mondo. Io credo che abbiamo finito la consegna dei diplomi e delle spille, qualcuno purtroppo del corso pomeriggio dei nostri autori ci ha abbandonato, ma potete capire che a cui sono arrivati poche ore fa proprio dall'estero e con storie molto diverse. Io chiederei per concludere due parole, una a Monica Palozzi, come si sente nella chiusura della giornata di oggi, come dico, il libro è solo un punto di partenza, e poi chiederei al ministro plenipotenziario, l'onorevole Francesco Savelli Nisio, un saluto ai nostri autori, e perché no magari un arrivederci alle prossime 1002 storie. Monica Palozzi e quindi poi l'onorevole Francesco Savelli Nisio.
Grazie, grazie dell'opportunità di dire qualcos'altro. Volevo dire che la storia sì, non si conclude con questa giornata che per me è stata fantastica, è stato il coronamento di un sogno durato 2 anni, e tanto è durata la raccolta, la compilazione del volume dallo scorso gennaio sino a pochi giorni fa. Io il libro l'ho visto oggi per la prima volta, l'ho trovato dove avevo dato appuntamento a tutti i partecipanti a questo incontro, che erano te lo siamo, più vicino qui alla Pompidou. E no, come dicevo, non si conclude qui perché adesso ci saranno contatti con gli altri 60 partecipanti alle 1001 storie degli italiani nel mondo, che non sono potuti intervenire ma che ci hanno scritto e con i quali sono in continuo contatto. Ho avuto questa bellissima opportunità di viaggiare, anche se poi non l'ho fatto fisicamente, però l'ho fatto attraverso queste persone. Mi hanno descritto i loro posti dalla finestra, e con l'altro giorno una signora mi parlava, lo raccontavo prima, delle persone che stanno qui, che finalmente era in ferie. Io ho chiesto, dico, ah sì, dico, che bello, dico, però ormai ci avevamo detto, dico, che fai, andrai al mare? Dice, no, da qui adesso viene l'inverno, dice, ma le solite cose, resterò a casa, dice, il solito paesaggio, dico, che vedi? Ma dice, in questo momento guardando dalla finestra vedo in lontananza una balena, dei pinguini. E ecco, questo sono stati contatti con gli italiani del mondo, è una cosa molto bella. E quindi ecco, continueranno per un po' di tempo e poi chissà, perché non fare le 1001 storie delle italiane nel mondo? Perché in questo libro ci sono storie di uomini e di donne, ma le donne hanno un ruolo importante per, come ambasciatrici della cultura italiana, gli uomini come economia e forse studio, ma le donne sono quelle che hanno portato più allo stremo delle loro forze, veramente, perché si sono impegnate, hanno ricreato le feste patronali dall'altra parte del mondo, hanno creato le scuole di cultura italiana, hanno scritto libri, continuano a trasmettere le ricette via radio della cucina italiana. E quindi perché non scrivere, non raccogliere le storie di queste signore che effettivamente sono protagoniste ancora della loro patria? Grazie.
Un minuto ancora perché il maestro Salvatore Gillini voleva lasciare la spilla delle 1001 storie del mondo, ma penso che sia lui. Grazie, vorrei anche avere questo onore. Mi dà la possibilità, la ringrazio. E quindi prima di fare poi una foto di gruppo con gli autori che non sono andati via, una battuta in conclusione del ministro, ringraziandola della sua partecipazione e del patrocinio del ministro.
La battuta finale vorrei farla con una doppia veste, se mi consentite. Mi fa piacere di avere questa spilla sul petto, perché come diceva poco fa, per esempio, chi è vissuto all'estero si sente un piccolo emigrato. Io sono figlio di questo mestiere, lo faccio io stesso, ho vissuto in 11 paesi diversi. Quindi, a modo mio, sono stato emigrato, sì, in tanti posti, con tanti italiani, e devo dire sempre con la soddisfazione di poterli, quando ero piccolo sicuramente no, ma più grande sì, rappresentare con fierezza e con orgoglio. Quindi dal lato personale la chiusura non può che essere benvenga il libro delle 1002 storie, poi delle 1003 e quant'altro, dette da uomini, da donne, da bambini indifferenti, purché ci siano le storie. Come Ministero degli Esteri non posso che concludere continuando ad assicurare nei limiti del possibile lo sforzo dei nostri uffici all'estero e del nostro personale per aiutare e, ove possibile, ma non è sempre possibile, stimolare gli italiani. Grazie.
Grazie, buonasera a tutti, grazie di essere qui. Vi chiedo anche, adesso facciamo una foto di gruppo. Se i partecipanti, se possibile, dietro al tavolo della presenza, con il libro in mano ovviamente.